Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Benjamin Netanyahu parla apertamente di grande Israele, suscita l'indignazione del mondo islamico e trova manforte nel suo ministro di estrema destra Smotrich, che ha annunciato di voler riprendere il cosiddetto piano E1 con cui procedere alla colonizzazione della Cisgiordania. Un disegno questo che metterà una pietra tombale sull'idea di Stato di Palestina, ha detto il ministro. Dura la condanna internazionale, con l'Unione Europea che chiede a Israele di desistere dal proprio proposito. Ancora 24 ore all'attesissimo faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin. Mosca vuole un accordo, dicono da Washington. Il presidente americano si sta impegnando davvero per la pace, replica il Cremlino. Il capo della Casa Bianca torna a ribadire che in futuro ci sarà un incontro allargato anche a Zelensky e agli altri leader europei e che resta sul tavolo l'ipotesi di scambio di territori tra Kiev e Mosca. Nel frattempo a Milano il Tribunale del Riesame ha annullato gli arresti per l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, per Giuseppe Marinoni e per il manager Federico Pella, mentre Spagna e Grecia affrontano una terribile emergenza incendi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 14 agosto 2025. Partiamo allora dal Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non nasconde più le sue ambizioni di conquista e parla apertamente in un'intervista alla TV di grande Israele, provocando così reazioni oltraggiate nel mondo arabo. Il suo ministro delle finanze di estrema destra, nel frattempo Smotrich, rincara la dose organizzando una conferenza stampa a Male Adumim, vicino a Gerusalemme, per annunciare lo scongelamento di un vecchio piano di colonizzazione della Cisgiordania e la costruzione, a partire da mercoledì prossimo, di 3.400 nuove case. Un piano questo che, parole sue, metterà una pietra tombale sull'idea di Stato di Palestina. Una chiara risposta ovviamente ai paesi che prevedono di riconoscerlo nei prossimi mesi. Il piano, detto E1, di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania e isolerebbe completamente Gerusalemme Est. Alon Cohen fa parte della ONG israeliana di architetti e urbanisti BIMCOM, che si batte contro il piano fin da quando è stato presentato per la prima volta, nel lontano 2005.
Everything is political, so we claim that there is
not tutta una questione politica. Noi sosteniamo che non ci sia alcuna giustificazione urbanistica per il piano E1. La popolazione di Male Adumim si sta riducendo, quindi l'idea è far venire a vivere qui persone provenienti dal resto di Israele. È un piano molto significativo, non si tratta solo di occupare questa parte qui o quella là. Avrà un impatto reale su tutta la Cisgiordania. Su piccola scala sarà un disastro per le comunità beduine della zona. Saranno trasferite con la forza, sebbene fossero lì anche prima dell'ideazione del piano, che risale al 2005. Su larga scala vedremo invece realizzarsi quello che ha detto Smotrich. Taglierà la Cisgiordania in due parti. Non ci saranno quasi possibilità di spostarsi da una parte all'altra. Di fatto sarà un blocco. Sarà come se ci fosse un edificio continuo tra Male Adumim e Gerusalemme. Questa è l'idea, espandere la barriera fisica in Cisgiordania, creando una specie di corridoio molto stretto da Gerusalemme al Mar Morto. L'idea del governo israeliano è impedire lo sviluppo o l'idea della soluzione dei due stati. È legata alla dichiarazione politica di alcuni paesi europei e del Canada sul riconoscimento della Palestina, che arriverà presto. Credo che questa sia una sorta di risposta a tutto questo. È un'azione molto violenta che usa la pianificazione urbana per conquistare più territorio, creare discriminazione e attuare il trasferimento forzato delle persone.
Use planning in order to create discrimination and forcible transfer of people.
Secondo il ministro Smotrich, il piano E1, lo definito illegale dalla Commissione europea, ha avuto l'ok sia di Benjamin Netanyahu sia di Donald Trump. La Casa Bianca non ha confermato, ma ha detto che una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicuro. Il commento, vi proponiamo il commento di Eric Salerno.
Netanyahu questo piano ha sempre cercato di portarlo avanti, ma erano contrari non soltanto i suoi oggi quasi nemici europei, ma anche gli Stati Uniti, che vedevano nel piano il probabile fallimento, la difficoltà di portare avanti l'idea di uno Stato palestinese in Cisgiordania. È anche stato portato avanti dai gruppi, soprattutto quelli messianici israeliani, che lo sostengono e ancora di più lo sostengono oggi, perché si sentono forti della, diciamo, vittoria loro lavoro nella striscia di Gaza. Bisogna ascoltare un discorso fatto un paio di giorni fa da Netanyahu, in cui diceva chiaramente che lui si sentiva portatore di una visione storica della terra di Israele. I confini di questa terra di Israele comprendevano un pezzo della Cisgiordania, della Giordania anche, dell'Egitto, del Libano e anche della Siria. Credo che gli unici che teoricamente possono bloccare il piano sono gli Stati Uniti. Stiamo vedendo in questo momento che gli Stati Uniti non fanno assolutamente niente. I paesi arabi hanno denunciato il piano, compreso l'Arabia Saudita, però non hanno mai fatto niente in concreto e non è detto che decidano di fare qualcosa oggi.
In reazione all'annuncio israeliano e per sostenere Gaza, Hamas ha lanciato un appello alla popolazione della Cisgiordania, indicendo per domani una giornata della rabbia. Il gruppo palestinese invoca un'escalation delle proteste e di ogni forma di resistenza nei territori occupati da Israele. In serata, inoltre, è arrivato un richiamo ufficiale da parte dell'Unione Europea contro Tel Aviv. La decisione delle autorità israeliane di portare avanti il piano di insediamento E1 indebolisce ancora di più la soluzione dei due stati e soprattutto viola il diritto internazionale. Se attuata, la costruzione di nuovi insediamenti in quest'area interromperà in maniera definitiva la continuità geografica e territoriale tra Gerusalemme Est occupata e la Cisgiordania, interrompendo inoltre il collegamento tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale. Ad affermarlo in una nota è l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, che ha inoltre esortato Israele a desistere dal portare avanti la propria decisione. E nel pomeriggio a Marzabotto, sull'Appennino bolognese, nel luogo dell'eccidio nazifascista avvenuto nell'autunno del 1944, il cardinale Matteo Zuppi, presidente dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, ha presieduto una preghiera in cui sono stati letti i nomi dei bambini uccisi negli ultimi 21 mesi in Palestina e in Israele.
Inde Muhammad Deber Ryan, 4 anni. Kfir Bibas, pochi mesi. Juma Khaled Juma, 7 anni. Ariel Bibas, 4.
16 nomi di bambini israeliani e oltre 12.200 nomi di bimbi palestinesi. Questo il numero dei nomi appunto scanditi uno a uno per ore. La sofferenza dei piccoli prima di tutto deve colpire, ha detto Zuppi durante la preghiera. Non sono numeri, ma persone. Si scelga dunque la via del cessate il fuoco e della pace, ha dichiarato il presidente della CEI. Veniamo adesso al fronte ucraino, perché a 24 ore dal faccia a faccia che si terrà in Alaska, da Mosca e Washington sono arrivati messaggi distensivi. Putin vuole fare l'accordo, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump si sta impegnando davvero per la pace, ha ricambiato il Cremlino. Da vedere se però il clima sarà lo stesso domani ad Anchorage, la principale città dell'Alaska, blindata in attesa dei due leader. Oggi è stata diffusa l'agenda. Innanzitutto un incontro a due, aperto anche alle delegazioni, e poi una conferenza stampa congiunta. Il tutto a partire dalle 21.30 ora italiana. Zelensky non ci sarà. Oggi il presidente ucraino è volato a Londra dopo la visita di ieri a Berlino. Il presidente, che ha l'appoggio ovviamente dell'Europa, teme un accordo tra Putin e Trump sulla testa del proprio paese. Che cosa prenderà in considerazione Kiev per valutare l'esito del summit di domani? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Due fattori innanzitutto. Il primo, se veramente si porterà a compimento il riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti, e in particolare tra Donald Trump e Vladimir Putin, il che potrebbe avere problemi, potrebbe creare problemi anche a lungo termine per l'Ucraina. E il secondo, cosa si deciderà praticamente, quali saranno i prossimi passi per provare a portare a termine la guerra in Europa dell'Est. Il fatto che l'Ucraina continui a chiedere il cessate il fuoco è ovviamente una richiesta che va nella direzione di dare un po' di respiro alle truppe che sono impegnate in questo momento sul fronte est, che sono in grave affanno, soprattutto dopo le spinte russe degli ultimi giorni. Ma quello che Zelensky cerca di capire è anche che direzione politica prenderà la Casa Bianca rispetto all'Ucraina stessa, quindi se vorrà concedere a Putin più di quello che è stato annunciato, anche al di là dei territori, anche al di là delle concessioni pratiche, se per esempio ci sarà un maggiore disimpegno, se Putin riuscirà a convincere Trump del fatto che il suo impegno per terminare la guerra è serio, e anche se questa serietà dovesse essere lasciaci fare quello che vogliamo, ovvero lasciaci continuare con la conquista del Donetsk e magari concedere qualcosa come un cessate il fuoco aereo.
In questi giorni, e oggi Trump lo ha ripetuto una volta in più, si è parlato di uno scambio di territori tra Ucraina e Russia come parte dell'intesa che dovrebbe portare alla fine della guerra. Ma che cosa si intende e soprattutto è un accordo verosimile? Che lo abbiamo chiesto ancora a Sabato Angeri.
Trump lo dice innanzitutto per rassicurare la Russia sul fatto che le rivendicazioni di Mosca saranno ascoltate. Putin ha dichiarato più volte che i territori conquistati non saranno abbandonati e nell'autunno del 2022 addirittura le quattro regioni che erano state parzialmente occupate già allora, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, erano state inserite nella Costituzione russa all'interno dei confini della federazione. E Putin continua a dichiarare che questi territori sono a tutti gli effetti russi. Ovviamente non solo non è così formalmente, ma non è così neanche praticamente. Ma Trump ha capito, come tutti, che per riuscire a parlare seriamente con la Russia bisogna concedere qualcosa rispetto a questi territori. Cosa potrà dare in cambio la Russia all'Ucraina? Finora si è detto che le truppe russe potrebbero smobilitare da Sumy e dal Kharkiv, dove due oblast del nord-est dell'Ucraina dove occupano piccole porzioni di territorio, ma ovviamente questo non è abbastanza. Quindi sicuramente si discuterà dello status del Donbass, avrà una voce di discussione a parte, sarà un capitolo a parte e sarà quello prioritario, così come la Crimea. Gli altri, Zaporizhia, Kherson e questi piccoli territori del nord, potrebbero essere invece una moneta di scambio.
Rientriamo adesso in Italia per parlare del caso milanese dell'urbanistica. Il Tribunale del Riesame del capoluogo lombardo oggi ha annullato gli arresti per l'ex assessore Giancarlo Tancredi. Tornano in libertà anche l'ex presidente della Commissione Paesaggio Marinoni e il manager Pella. Per tutti e tre è stata decisa un'interdittiva. La procura indaga anche il direttore generale del comune, Cristian Malangone. È coinvolto nella vicenda del cosiddetto Pirellino, quella che riguarda anche il sindaco Sala. Il servizio del nostro collaboratore Andrea Siravo.
La notizia di un nuovo indagato, il direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone, viene superata da quella che il Tribunale del Riesame ha liberato l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, l'allora presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella dagli arresti domiciliari a cui tutti e tre si trovavano dallo scorso 31 luglio su ordine del GIP Mattia Fiorentini. I giudici, tuttavia, al contrario di quanto deciso per l'architetto Alessandro Scandurra e l'imprenditore Andrea Bezziccheri, dispongono la misura cautelare dell'interdizione della durata di un anno. Di fatto, in attesa delle motivazioni, riconoscono i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati. Tornando a Malangone, braccio destro del sindaco Beppe Sala e suo storico collaboratore fin dai tempi di Expo, viene contestata l'ipotesi di induzione indebita per la vicenda del Pirellino. L'iscrizione arriva dopo l'analisi delle chat WhatsApp acquisite dal sequestro dei cellulari degli indagati, come quella ribattezzata proprio Pirellino, in cui gli altri partecipanti sono Tancredi e il fondatore di Coima, Manfredi Catella, anche loro coindagati in concorso per le presunte pressioni fatti su Marinoni per dare parere favorevole al progetto che vedeva tra gli ideatori anche Stefano Boeri. Sempre dalle chat, questa volta quella tra Tancredi e il sindaco Sala, emerge come la maxi indagine della Procura di Milano sull'urbanistica fin dalla primavera del 2024 fosse ritenuto un attacco politico della magistratura all'operato di Palazzo Marino. Bene la sentenza di ieri della Cassazione su Aspromonte, ma negli uffici il clima è pessimo, sconforto e terrore di ricevere da un giorno all'altro avvisi di garanzia. Ovvio che si tratta di un attacco politico che colpisce gli anelli deboli, scrive Tancredi a Sala.
La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sul doppio naufragio avvenuto ieri a Lampedusa. L'ipotesi di reato è naufragio colposo a carico di ignoti. Si cercano ancora i corpi di almeno 12 dispersi, sono 27 finora le vittime accertate. Le ONG che salvano vite in mare e diversi osservatori si chiedono come le autorità possano essere intervenute solo quando i migranti erano ormai in acqua a poche miglia da Lampedusa. 45.000 ettari di bosco bruciati, i roghi nel nord e nell'ovest della Spagna non sono ancora stati domati e dopo le prime due vittime è morta una terza persona. Si tratta di un volontario che aiutava i vigili del fuoco a León. La Spagna dunque è in grave difficoltà e non mancano le polemiche politiche con gli attacchi del Partito Popolare all'opposizione che accusa il governo Sanchez di aver tagliato i fondi per la prevenzione e il contrasto degli incendi. La Spagna però non è l'unico paese europeo dove gli incendi stanno colpendo. Anche in Portogallo la situazione di emergenza coinvolge il nord e il centro del paese. La Grecia a sua volta è attraversata da decine di roghi. Uno dei più preoccupanti è arrivato fino ai sobborghi di Patrasso, la terza città del paese nel Peloponneso, e ha causato l'evacuazione di oltre 20 centri abitati, di un ospedale pediatrico e anche di una casa di riposo. prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport al Master 1000 di Mille di Cincinnati, tutto facile per Yannick Sinner che accede alle semifinali battendo per 6-0, 6-2 il canadese Auger Aliassime. Nel singolare femminile, ottima prova di Jasmine Paolini che vince in due set contro la ceca Barbara Krejcikova e si qualifica così ai quarti. Niente da fare invece per la collega Lucia Bronzetti, eliminata dalla statunitense Coco Gauff. Domani in campo per il doppio maschile le coppie formate da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, Simone Bolelli. Mentre nel singolare femminile Paolini sarà di nuovo sul rettangolo di gioco in cerca dell'accesso alle semifinali proprio contro Coco Gauff. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.